Allora, stasera, se Dio mi assiste, parliamo di un passo del Vangelo. E noi abbiamo in altre occasioni ho detto che nella parola di Dio ci sono delle vere e proprie perle disseminate qua e là, che sono dei passi belli per chi è desideroso di ascoltare la parola del Signore, perché sono dei passi consolanti, delle vere e proprie perle. E, vi ricordate, abbiamo parlato una volta di Levitico 19, tutto quel discorso dove il Signore si in qualche modo si fa conoscere attraverso tutto un discorso, eccetera. Un'altra perla molto bella che è nella parola è quel discorso che il Signore fece, quel dialogo che il Signore fece con Abramo in occasione quando gli angeli andarono a colpire Sodoma e Gomorra, che Abramo chiedeva se ci sono 50 giusti, distruggerai lo stesso la città con tutti i giusti, lungi da te il fare tal cosa. E quel discorso andò avanti fino a che alla fine la conclusione fu che c'era un solo giusto, e che era Lot, e che il Signore si ricordò, è detto nella parola, si ricordò del discorso, del colloquio con Abramo, e lo salvò, ma fece in modo di salvarlo, lui con la sua famiglia, eccetto la moglie che si voltò indietro. Questa è un'altra cosa bella dalla quale si vede la fedeltà del Signore, la benignità nella fedeltà del Signore. Ce ne sono diverse di queste perle lungo... Alcune sono queste, altre nel Nuovo Testamento. Per esempio, in Giovanni 3,16, se andiamo a vedere, Dio, sono poche parole, molto stringate, diciamo, una frase lapidaria, diciamo, ma ricca di contenuto. Insomma, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo affinché andiamo a leggere in Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ci tenevo a dire proprio le parole precise e non limitarmi, perché sono è un messaggio questo che fa da sfondo a tutto il Nuovo Testamento. Diciamo, se uno ci domanda, ma il Nuovo Testamento di che cosa parla? E allora noi possiamo tranquillamente dire, parla della bontà del Signore che si è allungata fino al punto da dare il proprio figlio per amor nostro. Quindi in queste pochissime parole, molto stringate, proprio lapidarie, proprio, c'è un concentrato proprio. E quindi sono delle vere e proprie perle, diciamo, sono dei passi che si fanno ricordare per la loro stringatezza, per la loro... per la loro proprio capacità di sintesi, di dire tante cose in una sola parola, che ti lasciano meditare. Un altro passo, è quello che mediteremo adesso, è in Giovanni 14:1, dove è detto, andiamo a leggere questo, Giovanni 14:1, dove è detto: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Eccetera, eccetera, eccetera. Mi fermo qua. Sono praticamente quattro versetti, ma che sono... sono dei versetti che ci dicono tanto. Adesso li andiamo a meditare, li andiamo in qualche modo a studiare, insomma. E ci dicono tanto. E una cosa che soprattutto dal punto di vista proprio del significato, diciamo che senza dubbio questo è il punto più chiaro dove è rivelato il suo ritorno. E ce ne sono altri di punti abbastanza proprio chiari, come per esempio in Atti 1:11, dove è detto che uomini di Galilea, cosa state a guardare in alto? Questo Gesù che è stato rapito in cielo, così come l'avete visto salire e scenderà un giorno, eccetera, eccetera, no? E quindi in Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. La casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo. Quindi allude ad un futuro roseo. Diciamo che qui Gesù sembra, queste sono impressioni mie, perché è un'interpretazione che io sto dando, così come la leggo io, come la vedo, la sto vedendo io. Ma ho l'impressione che qui Gesù sta... vede, perché dice il vostro cuore non sia turbato, quindi vede che gli apostoli erano turbati, forse più, sì, insomma la parola dice turbati, ma secondo me sfiduciati, scoraggiati, insomma certo non erano pimpanti di gioia sicuramente. E quindi coglie questa occasione per rivelare il suo ritorno, a dire: guardate che il futuro a voi è questo, quello che voi vedete domani, prossimamente, perché lui aveva parlava, lasciava intendere che sarebbe stato preso dai farisei e messo in, insomma, parlava del suo supplizio, no? E quindi in qualche modo vede il bisogno di questi, la necessità di rincuorare gli apostoli, e quindi coglie anche l'occasione per parlargli di un suo ritorno che questa era un'occasione per rincuorarli. E quindi quello che dicevo io è una mia interpretazione, che si vede in queste parole, se le vogliamo, Giovanni 14, 1, 2, 3, 4, se li vogliamo vedere dal punto di vista del significato delle parole, è una rivelazione del suo ritorno. Ma così come sono state dette, il modo, lo stile, l'espressione, danno una chiara idea di E Gesù si prendeva cura dei discepoli, era in qualche modo vigile, c'è questa attenzione affettuosa, diciamo, che si vede un po' in tutti gli episodi che lo riguardano nei Vangeli. Quasi come a dire coraggio. E quindi ha ritenuto opportuno dargli una parola di conforto, rivelandogli il suo ritorno, per rapirli da questo, diciamo, questo mondo di lacrime. Dunque io posso sbagliarmi in questa interpretazione, ma la leggo così, che il Signore Gesù manifesta il suo carattere, la sua personalità di un Dio, in questo caso perché era sulla terra, un uomo pietoso, compassionevole. E dicevo che questa cosa si coglie in varie parti del Vangelo. Per esempio in Matteo 15:32, in occasione del miracolo dei pani, il primo miracolo dei pani, Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa moltitudine. Adesso non mi ricordo se il primo o il secondo episodio del... Però in questa occasione, in 15:32 di Matteo, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni, che talora non vengano meno per via. Quindi vediamo qui la stessa pietà, lo stesso atteggiamento, diciamo, che era tipico, era tipico della persona di Gesù, che pervade un pochettino tutti gli episodi che lo riguardano. Diciamo che nei Vangeli Gesù si scopre proprio come la perfetta manifestazione dell'amore divino. Anche il Signore, anche l'Altissimo, aveva questa caratteristica. Difatti, se andiamo a leggere in Geremia, è detto proprio molto chiaramente, in Geremia 29:11: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Quindi praticamente è lo stesso atteggiamento del Padre, perché lui guardava il Padre, era obbediente al Padre, e lui e il Padre erano, e lui e lo Spirito era lo Spirito del Padre, e lui era il Figlio. Cioè, quello che voglio dire è che anche noi, come esseri umani, di solito il Figlio assomiglia al Padre, se non assomiglia al Padre, in percentuale magari assomiglia alla Madre, però anche noi ci portiamo dietro dei caratteri. Tanto più il Signore Gesù era il Dio sulla terra, ed aveva questa caratteristica, che era la stessa caratteristica di Dio, praticamente. Se ci pensiamo bene, Gesù ha trascorso la sua vita facendo del bene, alleggerendo i pesi delle persone, ma non ha fatto che, almeno guardando così, non trovo nessun punto nel Vangelo dove il Signore Gesù ha fatto qualcosa per se stesso. Anzi, al contrario, dove poteva fare qualcosa che era anche giustificato, non l'ha fatto, volutamente, proprio perché lui sulla terra è venuto per una missione, e questa missione escludeva completamente i suoi poteri, la sua potenza divina. Lui sulla terra doveva manifestarsi come uomo. Se faceva del bene, faceva del bene con la potenza, con una potenza divina, ma agli altri, per pietà e per amore, proprio per, ma non per se stesso. Praticamente lui era un uomo sulla terra, che faceva del bene con una potenza divina e questo è per altri. Cioè praticamente questo non scalfiva la persona di Gesù. Quindi, se andiamo a vedere, già da appena avvenuto su questa terra, la parola ci dice che è nato in una mangiatoia. Adesso è nato in una mangiatoia, perché nella città non c'era posto, nell'albergo della città non c'era posto per lui, è scritto. Quindi ha trovato posto in una mangiatoia. Poteva, a riguardo della sua dignità, il Signore poteva anche dire, beh, questa volta voglio nascere almeno con comodità, no. E gli eventi l'hanno portato in una mangiatoia e lui si è lasciato portare in una mangiatoia, non ha fatto niente. Possiamo immaginare uno spirito, un angelo del Signore che faceva dire al portiere: adesso gli troviamo un posto in una stanza che di solito non è adibita agli ospiti. Sto facendo una supposizione, no? Invece no, gli eventi andavano così, anche perché gli eventi su questa terra sono più influenzati dal maligno che dal Signore Gesù, per Gesù, perché poi il Signore ha i suoi piani e fa delle cose secondo i suoi piani. Ma quello che voglio dire è che il maligno con il Signore, sotto questo aspetto, il Signore non ha opposto resistenza a tutte le macchinazioni di Satana verso di lui, fino a che è arrivato difatti poi alla croce. Questo gli è stato permesso. Quindi praticamente la domanda è come, senza opporre la minima resistenza, il Signore ha subito tante cose, diverse cose, ha dovuto subire, alla croce diciamo quello è il picco, ma durante tutta la sua vita lui ha dovuto subire le angherie dei sacerdoti e quindi era una persona paziente, compassionevole. In Geremia 53, lo vedremo più avanti, è descritta un po' la personalità del Signore. Descrive bene la cosa, dove è descritta bene la condizione del Signore in Luca 9,57, quando uno tra la folla disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Era questa la condizione del Signore Gesù su questa terra. E la domanda era questa qui: perché il Signore l'ha permesso tutto questo? Il Signore ha permesso tutto questo perché aveva una missione che lui condivideva questa missione, che era quella di portare la salvezza agli uomini, ma soprattutto a togliere il peccato dal mondo, perché insieme agli uomini la corruzione ha preso un po' tutta una fascia dagli uomini, si è estesa alla terra, intesa come terra coltivata, agli animali, perché ci sono, sapete, ci sono gli animali buoni e gli animali cattivi. Ci sono degli animali che hanno un'indole buona e degli animali che sono degli indoli, per prendere il serpente, per esempio, ho detto proprio il massimo. È un animale che solo al pensiero è viscido e non è buono, sicuramente. Però ci sono degli animali buoni, pensate a un cane fedele, per dire che la storia qualche volta ci ha detto che qualche animale si è, per salvare, non ha dubitato, è morto per salvare magari il suo padroncino. In qualche storiella da qualche parte l'ho sentita così. Quindi pensate un po', Gesù ha lasciato la gloria del Padre su in alto per venire su questa terra e in questo modo, per soffrire. E quindi la sua vita è segnata dalla sofferenza e quindi non ha un luogo dove posare il capo, è detto nella parola. E poi ci fa notare che le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, nel senso che bene o male su questa terra insomma tutti trovano qualche sistemazione, ma per me non c'è questa sistemazione e questo ci fa pensare perché tutto il discorso è rivolto al fatto che l'amore che il Signore Gesù con cui si è mosso in questa missione che il Padre gli ha affidato era forte, perché sicuramente lui per la carne la poteva pensare diversamente, avrà avuto delle tentazioni. Voi pensate le tentazioni, no? È detto che lo Spirito lo condusse nel deserto, cioè dalla realtà, la cosa realmente, io posso leggerla in questo modo: Gesù ha pensato nella fame, dopo 40 giorni che aveva fame, ha pensato lui, perché ne aveva la possibilità, di prendere una pietra e farla diventare pane, perché la sua natura acquisita di uomo lo richiedeva. Questa è una tentazione, non so se mi sono spiegato, perché quando dice lo Spirito lo condusse nel deserto e gli angeli lo servivano, eccetera, stiamo parlando di qualcosa che si stacca dal naturale, dalla realtà naturale, e ha a che fare più con lo spirituale. E quando Satana si è avvicinato, non è che... come si è avvicinato? Satana in che modo si è avvicinato? Era un uomo? Era uno spirito? Che cos'era? Era uno spirito. Quindi questo discorso della tentazione, se lo andiamo a guardare, o meglio, diciamo un po' più allargato, quando diciamo tentazione è un qualche cosa che si svolge dentro, è un discorso spirituale. È un po' difficile spiegare la cosa, quindi mi fermo qua, lo lascio cadere. Quindi è per ubbidienza a una missione che lui stesso condivideva con il Padre. Appunto, magari la carne in quel momento gli diceva altre cose, e queste sono le tentazioni che il maligno gli portava, però è detto nella parola che lui, il diavolo, se ne andò fino alla prossima occasione, è detto, no? Quindi lascia intendere che il diavolo continuamente l'ha tentato al Signore, ma il Signore era... è detto nella parola, era senza peccato, quindi le tentazioni non ci hanno potuto fare niente, perché lui era in contatto diretto con il Padre. Anche noi abbiamo questa via. Quando le cose sono più grandi di noi, possiamo andare al Padre, possiamo dirgli delle cose, dire: Signore, io non... sono dei momenti difficili, ci sono dei momenti difficili e quindi io mi affido a te. Magari poi non ti accorgi dopo un po' di tempo che ti sei distratto, non hai più pensato a quella cosa. Quindi è come se il Signore avesse mandato un angelo e avesse calmato quella tempesta spirituale. Andiamo avanti. Quindi Giovanni 14:3: e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quindi tornerò e vi accoglierò presso di me. Non può essere più chiaro questo versetto circa il ritorno del Signore. Abbiamo detto che anche in Atti è scritta la stessa cosa, e in modo proprio chiarissimo, nella stessa maniera che l'avete veduto andare in cielo, così tornerà sulla terra. Poi vi sono in altri punti è detto questo, ma in modo più velato, tipo per esempio nella parabola delle mine di Luca 19:12, dove il discorso va un po' interpretato, però è chiarissimo. Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 dei suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate finché io venga. Ma i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Per ricevere l'investitura di un regno. Quindi quest'uomo partì per un viaggio in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno. E poi tornava e dava il premio, diciamo, a quelli che avevano fatto fruttare le mine che lui aveva affidato. In questo caso sono i doni che il Signore ci ha dato e che noi abbiamo sotto questo aspetto una responsabilità in questo senso. Però è abbastanza chiaro il discorso, perché lui parla di andare a prendere l'investitura di un regno e di tornare. Io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò e vi accoglierò presso di me. Allora, nella parabola c'è scritto che chi aveva 10 mine ne ha portate 20, insomma una cosa del genere, chi ne aveva 5 ne ha portate 10, bravo, buono e fedele servitore, governerai su 10 città, su 5 città, cioè praticamente l'analogia con il ritorno del Signore è abbastanza evidente in questo caso. E soprattutto c'è un particolare in questo che la parabola dice, che è nascosto ma noi lo vediamo tutti i giorni. Dice: i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Perché il Signore, quando tornerà su questa terra, tornerà per regnare, non tornerà più come quell'uomo descritto da Isaia 53, che poi adesso non andiamo a leggere. E quindi possiamo dire, cioè, non vogliamo che costui regni su di noi. Possiamo dire che oggi il mondo prende le distanze. Cioè, tutto sembra dire: non vogliamo che questo regni su di noi, oggi. quando dico oggi non è che 2023 o degli anni 2000 o gli anni del secolo scorso, parlo della economia di questo periodo, cioè del dopo Cristo, dal dopo Cristo in poi, l'umanità non fa altro che scostarsi sempre di più da quelli che sono i precetti, le disposizioni che il Signore ci ha dato. Tanto per dirne uno, ultimamente sentivo al telegiornale che il Papa benediceva le unioni, le coppie gay, li benediceva. Adesso non è che lontano da me il maledire le coppie gay, ma questo messaggio che tu stai mandando è che il Signore è stato chiaro nella sua parola. Non fa certamente bene, anzi incoraggia perché bisogna chiarire intanto una cosa, che ci sono molte malattie che sono dovute che sono delle malattie sociali soprattutto, malattie dovute diciamo che di questi tempi sono aumentate certe deviazioni. Perché la società, non che non ha posto dei freni, ma allora una volta c'era un silenzio e questo funzionava da deterrente in qualche modo. E quindi solo per questo era buono. Adesso non è più buono, ma che addirittura un capo di chiesa che si dichiara essere la chiesa di Cristo, che sposa delle idee, dei principi che non sono cristiani, che il Signore ha detto che anche gli omosessuali, i sodomiti, ha dato delle categorie e ha detto che queste categorie non andranno nel regno dei cieli, cioè non figureranno tra quelli che, perché agli occhi del Signore questo è come fumo negli occhi. Per dire insomma che il mondo di oggi va in una certa direzione, ma il mondo di oggi nella parola è detto che è spietato, senza pietà, o meglio, ha la forma della pietà, ma che ne ha rinnegato la potenza, esatto. E quindi questo la dice lungo, difatti oggi è così, ci sono tante belle parole, se andiamo in giro ci sono degli incoraggiamenti di tante persone, ma che all'atto pratico, se andiamo a vedere, non c'è pietà, c'è spietatezza verso il prossimo. E quindi il Signore non è ancora tornato. Però il mondo, nel frattempo, il messaggio lo sta mandando al Signore Gesù e gli sta dicendo: non vogliamo che tu regni su di noi. Non so se mi sono spiegato. Alle volte dico delle cose che sono un po', faccio anche io fatica a esprimerle, perché le avverto ma non le dialettizzo in modo chiaro. E quindi questa cosa qui. Diciamo che è più facile vivere come se Dio non ci fosse, più facile vivere come se Dio non ci fosse, nel senso che abbiamo meno responsabilità, possiamo essere più anche nel commercio, nell'economia, possiamo essere più spensierati, nel senso che senza porci tanti problemi possiamo essere più sconsiderati. E quindi E quindi non ci curiamo, preferiamo che il Signore non ritorni. Anzi, se non ritorna è meglio, perché così io posso fare il comodo mio nell'oscurità. Perché è nell'oscurità che si possono fare delle cose, perché dove c'è la luce della coscienza è come se si accendesse un riflettore e quindi uno viene scoperto. Il ladro ruba di nascosto. Se c'è una luce che lo riprende, una telecamera, e lui ha finito di fare il suo mestiere, insomma, perché viene scoperto, no? Volevo dare sotto questo aspetto una testimonianza, perché qui c'entra molto la verità nelle cose. Cioè è più facile vivere come se Dio non ci fosse. Questo è, in qualche modo, è come se ci nascondesse il Signore ci ha dato dei talenti e ci ha detto: traffica, e io quando ritornerò ti giudicherò comunque, e tu quello che stai facendo, di bene o di male, sappi che ci sarà un giudizio. Questo ci chiama a delle responsabilità. Io adesso dico, già una volta parlai, perché mi ricordo, ma non mi ricordo in quale occasione, praticamente io in questo mio processo di conversione, intanto c'era mio padre che si era convertito, perché in ufficio dove lui lavorava c'era una sorella che gli parlava del Signore, e mio padre, seguendo i consigli di questa sorella, si convertì. Però a casa non un'opposizione, ma sai, lo prendevamo in giro in qualche modo. Facevamo dell'ironia a tutto quello che lui diceva. Lui lo diceva per il nostro bene, delle cose, cercava di tirare a sé delle. Però noi facevamo dell'ironia, io e mio fratello, soprattutto questo, la domenica eravamo a tavola dopo pranzo, così magari ognuno diceva la sua, e quella era l'occasione per mio padre per evangelizzarci. Ma noi eravamo come delle non eravamo così duttili. Però quello che lui diceva, io in qualche modo lo prendevo, ma lo guardavo, e poi me lo buttavo dietro alle spalle, ma intanto lo guardavo così, no? Era perché, sapete, il maligno fa la sua propaganda. E quando mio padre portava avanti il discorso del Signore Gesù che ci voleva salvare, il maligno da parte sua diceva: ma tu che sei così, no? Il fatto stesso che avevamo questo atteggiamento di ironia faceva sì che per noi stessi era un ostacolo superarla, questa cosa. Per cui, anche per non dire all'improvviso: beh, però ha ragione, era già l'atteggiamento che te lo proibiva di in qualche modo. Diciamo che il maligno è molto furbo nelle sue tecniche. Allora io ci fu un periodo che lavoravo con la Napoletana Gas, stavo facendo dei programmi per la Napoletana Gas, e lì c'era un ragazzo, Edoardo si chiamava questo ragazzo, era un credente, un buon credente, che più o meno era la stessa situazione che avevo a casa. Praticamente gli altri della ditta lo sfottevano in qualche modo, facevano dell'ironia su di lui, ma lui era abbastanza forte nel Signore. E allora, però questo qua una volta era al telefono, io ci parlavo spesso perché poi venivo dall'esperienza di mio padre e quindi sapevo un pochettino le argomentazioni quali potevano essere e gli parlavo spesso con questo qua. Per dire, un'occasione che all'orario di pranzo ognuno tirava fuori il suo panino così, e così anche lui, no? Ci mettevamo a tavola e lui, c'era un momento, non è che pregava ad alta voce per far vedere a noi che lui pregava, no, c'era un momento che lui si metteva così. E allora noi ci guardavamo in faccia l'un l'altro e dicevamo: sta facendo il resoconto al capo, che così, no? Insomma, quelle cose lì, che in qualche modo per noi era un divertimento, ma lui non se ne fregava un granché del nostro atteggiamento. Lui intanto faceva la sua preghiera e non la faceva neanche ad alta voce, come per dire chi. Questo per dire che molto spesso quando noi evangelizziamo, alle volte, più che preoccuparci di quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo dire o non dire, preoccupiamoci di essere. Di essere, perché quello che dominava in quella stanza lì è che lui non è che ci stava sfidando, ma era la situazione sfidante. Cioè lui era se stesso, noi eravamo in qualche modo così, ma lui era se stesso, lui faceva le cose così come lo spirito dentro glielo diceva. Una volta a telefono lo scoprì che parlando a telefono c'era una signora anziana, una signora vecchia che non capiva bene o non sentiva bene, insomma, chiedeva come fare per farsi l'impianto del metano a casa sua. E allora lui glielo spiegò: signore, dovete fare una domandina, ce la inviate, noi ne prendiamo in considerazione, ci dite pure la condizione, insomma, familiare, così, perché noi mettiamo avanti quelli più urgenti, eccetera, così. E vidi che la telefonata si prolungava e lui perdeva sempre più la pazienza. A un certo punto incominciò a dire: signore, ve l'ho detto già tre volte, adesso ve lo dico la quarta volta, però poi non ve lo dico più, dovete farsi domanda, eccetera, eccetera, no? Così, un po' alterato. E così poi posò il telefono e allora io gli dissi: guarda Edoardo, se tutti i credenti sono così, a me non mi pare che tu hai fatto una cosa buona con questa signora. Se la signora non ha capito, avrà dei problemi, eccetera, e tu che fai? Gli hai reso una situazione ancora più pesante di quella che era, con il tuo atteggiamento, eccetera, no? E però mi aspettavo che lui diceva: ma tu l'hai vista quanto tempo e quante volte gliel'ho dovuto spiegare? Insomma, sai, mi aspettavo una reazione del genere, più o meno. Invece lui diventava sempre più imbarazzato, a un certo punto anche il viso era un po', lui poi era rosso di capelli, si capiva che era come se stesse ricevendo una lezione dall'alto, fino a che a un certo punto disse lui, hai ragione, io ho questa cosa, che devo fare, cioè, lo vidi proprio imbarazzato, che non sapeva che cosa fare. Allora io mi dissi, ecco, questo è integro, questo ragazzo, è una persona integra, perché un altro si poteva scusare, se non altro per uscire da questo imbarazzo così, no? Invece lui ha ammesso tutta la sua, è integro, proprio una persona integra. E allora pensai io, finì la cosa lì, pensai, in altra occasione, più avanti, insomma, ricordandomi dell'episodio, ma sempre in quel periodo, in quella situazione lì, magari forse nella stessa giornata, non mi ricordo, però mi ricordo che feci questo pensiero: certo che se tutto il mondo fosse così sarebbe un altro mondo. Io sicuramente non avrei problemi con il lavoro, perché quello era un lavoro saltuario, quello lì finiva, sicuramente, perché sarebbe un mondo migliore, perché vedevo tante ingiustizie. Allora c'era Craxi come al partito, dirigente, segretario del Partito Socialista, e andavano di moda le raccomandazioni. Io non avevo nessuna raccomandazione da nessuna parte, per cui ero destinato a tirare avanti così, però mi rendevo conto che c'erano delle grandi ingiustizie, e quindi pensavo questo, dice, e però c'è questa integrità. E si faceva avanti proprio una domanda, proprio le parole erano più o meno queste: e tu, Raffaele, quella è una persona integra. Sì, è vero, è integra. E tu? Perché a quel punto lì la domanda era rivolta a me. Dice, tu c'hai un padre che a casa ti spinge, no? In questa direzione. Perché, lo sai perché ti spinge? Perché ti vuole bene, no? Vuole il tuo bene. E hai visto la differenza che c'è tra questo e gli stessi amici che stavano intorno, che erano, mi viene da dire falsi, ma neanche falsi, perché erano dei poveri ignoranti, altro che ironia, mettendosi da una posizione più in alto. No, lui con quella sua integrità li dominava, era se stesso. E questo non per fare un elogio a quel ragazzo Edoardo, ma questo per dire che io, nella mia durezza di cuore, ho resistito per un bel po', perché ero, io mi sono convertito, l'ho detto in altre occasioni, non c'è stato un episodio clou che mi ha fatto passare dalla sera alla mattina da una parte, da un partito all'altro, no, è stata una cosa graduale. Però questa onestà di cuore, di riconoscere le cose così come stanno, il Signore me l'ha sempre data, e questo mi ha accompagnato e mi accompagna ancora fino adesso. E questo per dire che questo qui, senza combattere con gli increduli, diciamo, però per chi era disponibile, capiva che il più forte era lui, cioè in quei battibecchi dove sembrava che quelli si divertivano e l'altro ci passava sopra perché era un bravo ragazzo e comunque era integro, era lui che aveva qualcosa di interessante dentro. E la mia durezza di cuore si è scalfita molto in quella direzione. Io allora ho trovato il coraggio di schierarmi dall'altra parte, dal lato di mio padre. E allora non era più solo mio padre, ma io ero un simpatizzante di mio padre. E quando dall'altra parte si cercava di, così, la solita, di passare all'ironia, eccetera, io non ero più d'accordo. Era venuto un uomo in meno dall'altra parte, c'era un uomo in più di qua, e così è rimasta grosso modo la situazione. Però c'è questo, che per un fatto di onestà io ho dovuto riconoscere che il Signore è Dio, è il mio Dio, è il nostro Dio, ma per un fatto proprio di onestà, perché sarei disonesto se non riconoscessi io stesso questa cosa, perché sapete, prima era così, cioè io, pur vedendo le cose, non le riconoscevo tali, nel senso che il maligno era così, la propaganda era così forte. Io ero schiavo dall'altra parte. A me è bastato riconoscere la verità che mi ha fatto, ecco, la verità vi farà liberi. Io a quel punto ho trovato il coraggio di dire questo è buono e questo non è buono. Questa è la via e questa è una via che ti porta al disastro. E questa era la testimonianza che volevo fare, che si è preso un bel po' di tempo. Ritorniamo alla quindi praticamente quando nella parabola, quando il Signore ritornò dalla investitura, sappiamo come finisce la parabola, no? Dà dei premi a chi ha seguito le direttive del Signore, e quanto a quelli che avevano detto che non lo volevano che lui governasse su di loro, gli diede, per un fatto di giustizia, li condannò, gli diede quello che si meritavano praticamente, no? Quindi ci sono degli altri punti, dei punti dove la venuta del Signore è velata nelle parabole, ma che comunque è abbastanza chiaro nel significato. In altri punti, adesso accorcio un poco, perché in altri punti è sottintesa, tipo per esempio in Tessalonicesi 4,16, l'Apostolo Paolo ci rivela i particolari, dei particolari interessanti che hanno a che vedere con la sua seconda venuta. Perché il Signore stesso, con un potente grido e con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Come ritornerà Gesù? Ritornerà, è detto nella parola di Dio, in Luca 21,27, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e grande gloria. Il Signore nella sua prima venuta l'abbiamo visto così come è descritto in Isaia 53, no? Per portare la salvezza, il perdono, la grazia, caricandosi delle nostre colpe. Ma al suo ritorno il Signore verrà con tutta la sua regalità, con tutta la sua potenza, per fare un giudizio. E, è interessante notare questi due momenti, queste due venute, perché sono quasi opposte l'una all'altra. In realtà sono anche gli interlocutori sono diversi, perché nella prima venuta l'interlocutore era l'umanità schiava del maligno, oppressa, e che lui veniva a portare una liberazione. E nell'altra, nella seconda venuta invece, veniva non per questo tipo di umanità, ma per i ribelli, per gli iniqui, e quindi lui verrà con tutta la sua potenza a fare un giudizio. Quindi è chiaro che le due venute hanno un carattere diverso, e mi fa pensare anche che appena il Signore risuscitò, già a quell'epoca lì, i suoi facevano fatica a riconoscerlo, perché era praticamente come se fosse un'altra persona, perché erano abituati a vedere un Gesù come descritto in Isaia, che adesso io vado a leggere, anche se non c'è molto tempo, però in Isaia 53 dice: chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su innanzi a lui come un rampollo, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia. Era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Non di meno erano le nostre malattie che egli portava. Cioè, praticamente qui abbiamo in Isaia 53, io mi fermo qua perché il tempo sta volando proprio, in Isaia 53 viene descritto un uomo che spacca proprio l'umanità in due partiti. Quello della gloria terrena, infarcito di orgoglio, vanità, sfarzo, lusso e tante altre luci che il maligno con le sue macchinazioni propone nella sua propaganda. Dall'altra, il partito di quelli che vedono in quest'uomo come in uno specchio la propria miseria. Ricordate Isaia 53, tutti quegli attributi. Quelli sono gli attributi di un'umanità schiava di Satana, che il Signore è venuto a prendere, se li è caricati. Era così nella prima venuta il Signore. E allora mi viene da pensare che la seconda venuta il Signore non viene col carico del peccato addosso, ma viene per fare un giudizio e viene come Dio, come Salvatore, come Dio, come Salvatore. Quindi cambia completamente. Voi immaginate un minatore che esce appena dalla miniera, tutto infangato, eccetera. E immaginate lo stesso minatore che è presente in una cerimonia di sposi, tutto a festa, lucidato e non stanco. Quindi con un volto sereno, eccetera. Magari pensate che è un'altra persona, cioè, è facile immaginarlo. Questo per dire che già i suoi all'apparizione hanno visto un'altra persona, hanno fatto fatica a riconoscerlo. Quindi se Gesù un'ultima cosa, se il Signore non è tornato ancora, non è perché... come suppongono tanti, che sono tutte favole, lo dice Pietro in 3:9, è perché vuole che nessuno perisca. Anche qui c'è la fedeltà del Signore e c'è quella attenzione verso tutti, e che quindi non manchi nessuno a quelli che il Padre gli ha dato praticamente. E quindi aspetta. Quindi questo prolungamento, che sono già 2000 anni, sembra così lungo, ci dà anche la misura della pazienza e dell'amore di Dio, che aspetta, continua ad aspettare e solo perché se ce ne fosse uno ancora, uno solo, da aspettare, Lui aspetta. Non so se mi sono spiegato. In secondo Pietro è detto proprio questo: non vuole che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Nella seconda venuta lo scenario è diverso. Già all'atto abbiamo detto che gli interlocutori sono altri. E che quindi ci sarà. Ritornerà tutto secondo i piani che il Signore ha deciso. Io mi fermo qui, che il Signore sia benedetto e sia ringraziato perché ho visto che sono andato abbastanza liscio. Grazie.